Come avete capito, oggi Kif non c'è, quindi toccherà a me. Allora, che ansia star qua su, eh? E infatti oggi parliamo di ansia, ok? Oggi la predica sarà sull'ansia. Me l'ha detto il Signore che dovevo predicare sull'ansia. Una mattina mentre andavo a lavorare stavo pregando, perché Kif mi aveva detto che dovevo preparare una predica, e il Signore mi ha detto: devi predicare sull'ansia. Quindi, se l'ha detto il Signore, sicuramente va bene. Preghiamo prima. Signore, io non sono nulla, Signore. Io sono qui davanti a Te, come tutti i miei fratelli, Signore. Siamo qua pronti a ascoltare la Tua parola. Ti prego, Signore, di aiutarmi nell'esposizione. Ti prego di guidare le mie parole. Aiutami a non cambiare neanche una virgola di quello che Tu vuoi che io dica, Signore. Ti prego di preparare i cuori delle persone che ascolteranno. E, Signore, è tutto nelle Tue mani e noi dipendiamo da Te, Signore. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Allora, parliamo di ansia. Come definisce il mondo la parola ansia? Ansia è uno stato fisico e psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, spesso infondata, associato ad una mancata risposta in una determinata situazione. Questo è quello che il mondo definisce come ansia. E nella Bibbia dove troviamo la parola ansia? La prima volta che troviamo la parola ansia è nell'Antico Testamento ed è in Salmi 13:2. Allora, Salmi 13:2 dice: fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Quante volte ci sentiamo con l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Però, nella Bibbia, chi parla realmente di ansia, e ne parla molto bene, è Gesù. Ed il brano che vedremo oggi è in Matteo 6, dal 25 al 34. Il brano si intitola Le preoccupazioni. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano queste cose, Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Amen. Quanto è attuale questo brano? È incredibile. Cioè, leggendo questo brano, non posso credere che la gente dice che la Bibbia è un libro antico. Io, quando leggo questo brano, rimango veramente stupefatto. E non so, magari qua in questa sala c'è qualcuno che non l'ha mai letta la Bibbia, o che non ce l'ha neanche. Quindi, se veramente c'è qualcuno che non l'ha mai letto, che non ha una Bibbia, dopo posso dargliela io, ne regalo una. Ed è veramente difficile pensare che la Bibbia sia un libro antico, leggendo questo brano, perché tocca proprio tutti i punti che viviamo noi ogni giorno. Torniamo a noi. Gesù in questo brano parla dell'ansia, ma quel giorno sul monte, se noi andiamo a vedere in Matteo 5, l'1-2, Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo. Quindi quel giorno Gesù salì sul monte e iniziò a insegnare. E insegnò tantissime cose. Insegnò ingiuria, offesa, perdono, concupiscenza, ripudio, adulterio, istruzioni sul giuramento, amare i propri nemici, condanna del formalismo religioso, l'istruzione per la preghiera, il digiuno, un tesoro in cielo e le preoccupazioni. Le sue prime parole, quando noi leggiamo Matteo 6, le sue prime parole sono: non siate in ansia. Che bello sentirselo dire da Gesù, vero? Gesù che ci dice: non siate in ansia. Quando mia moglie è in ansia, io la guardo e le dico: amore, non essere in ansia. E lei mi guarda un po' con compassione e mi dice: amore, grazie, ma tu non è che puoi cambiare la situazione. Ha ragione, io non posso cambiare niente. Però, quando ce lo dice Gesù, Gesù la situazione la cambia. Giusto? Quindi, e Gesù dice: non siate in ansia. E poi fa un elenco. Non siate in ansia per il mangiare, che possiamo anche associarlo ai soldi, al lavoro. Quante ansie danno i soldi? Forse è una delle prime cause, come il lavoro. Quante volte avete sentito questa frase? Come arriveremo a fine mese? Oppure, non trovo lavoro e adesso come facciamo? Quanta ansia. Poi dice: non siate in ansia per il vostro corpo. E come possiamo associare il corpo? Alla dieta, alla malattia, ancora tante altre preoccupazioni. Mi guardo allo specchio e dico: quanto sono grasso? Riuscirò a dimagrire? Bah, che ansia. Eppure, oggi non mi sento bene. Chissà cosa avrò. Mamma mia, che ansia. Avrò una malattia. Chissà che malattia. Quanta ansia. Poi dice: non siate in ansia per il vestire, l'apparire agli altri. Come sarò giudicato? Cosa mi metto oggi? Vorrei farmi un lifting. Oppure la famosa prova costume. Starò bene con il costume al mare? Ragazzi, quanta ansia. Troppa ansia. Troppa. Ma cosa sono tutte queste cose che ci siamo detti? Provate a pensare. A cosa appartengono tutte queste cose? sono tutte cose materiali, tutte cose che appartengono al mondo. E cosa ci dice Gesù nel versetto 31-33? Leggiamolo di nuovo insieme. Ci dice, sempre, non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, come arriveremo a fine mese, la prova costume, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Facilissimo. Sapete chi sono i pagani? I pagani sono le persone del mondo che mettono gli idoli al posto di Dio. Lavoro, corpo, soldi, vestire, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non vogliamo essere come i pagani, vero? Noi vogliamo cercare il regno di Dio. Gesù ci dice, cercate prima il regno di Dio e poi tutte queste cose ci saranno date. Beh, sembra semplice. E perché non ci riusciamo? Come faccio a cercare il regno di Dio? E se non lo trovo? Oh mamma, quanta ansia! Vi faccio una domanda. Avete mai ucciso qualcuno? Avete mai rapinato una banca? Probabilmente risponderete di no. E anche state pensando, questo è un po' matto, oggi sul pulpito. E se invece vi chiedessi, siete dei tipi ansiosi? Wow, tutti con le mani alzate. Ma cosa c'entrano queste due domande? Cosa hanno in comune l'uccidere, il rubare e l'ansia? Quando si è ansiosi? Quando pensiamo troppo ai nostri problemi e ci preoccupiamo troppo delle cose o delle situazioni di cui non possiamo averne il controllo. Attenzione! Dio non ci dice di essere menefreghisti. Infatti, ci parla molto spesso di come amministrare la nostra vita, le nostre cose, i nostri soldi. Anche Paolo era preoccupato per le chiese che aveva fondato. Infatti gli scriveva molte lettere e anche molto chiare. Paolo era preoccupato per le chiese, ma non era ansioso. Come ho già detto nella Bibbia, ci insegna a fare progetti, a essere saggi, a non essere pigri. Andiamo a vedere Proverbi 6, dal 6 all'11. Va, pigro, alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare? La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Cosa ci dice qua il Signore? Ci dice che non dobbiamo essere pigri. Quindi, non è perché ho l'ansia di fare le cose, no, non devo aver l'ansia di fare le cose, allora non faccio niente, è totalmente il contrario. No, il Signore ci dice di non avere ansia, ma ci dice che dobbiamo amministrare bene le nostre cose. Non dobbiamo essere pigri, perché allora ci pensa Lui, mi metto così. No, assolutamente. Non è questo che ci dice il Signore. Dio si aspetta da noi una giusta preoccupazione ed equilibrata, ma non si aspetta da noi di avere ansia. Essere ansiosi significa lasciarsi opprimere dal peso delle preoccupazioni e avere paura del futuro. Ma la realtà è che, secondo la Bibbia, essere ansiosi è un peccato, come rubare o uccidere. Uguale. Quando siamo ansiosi, mettiamo in dubbio la cura di Dio e la sua protezione per la nostra vita. Quindi rifiutiamo di credere alle sue promesse. Leggiamo un po' di promesse che ci ha fatto il Signore. Partiamo da Genesi fino ad arrivare a Primo Giovanni. Genesi 28:15. Il Signore qua dice a Giacobbe: io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Poi in Deuteronomio 33:29. Te, beato Israele, chi è pari a te, popolo salvato del Signore? Egli è lo scudo che ci protegge, e la spada che ti fa trionfare. I tuoi nemici verranno ad adularti, e tu calpesterai le loro alture. Salmi 5:11. Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te. Primo Giovanni 5:18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio, Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Adesso potrei andare avanti ancora 3 ore, ma la Bibbia è piena di promesse di Dio di proteggerci, a Giosuè, a tantissimi. Dio ci ha riempito di promesse di protezione, ma noi ci viene l'ansia perché abbiamo paura che Lui non ci protegga. Quindi non abbiamo fede, quindi pecchiamo, quindi è come rubare e uccidere. Quindi che rimedio possiamo avere per l'ansia? Perché dobbiamo trovare un rimedio. Vi racconto una storia presa da notizie evangeliche su internet. È la testimonianza di una donna che si chiama Pamela. Pamela dice: nella mia vita non mi mancava nulla. Avevo una famiglia, un bambino meraviglioso, un lavoro che amavo, ma dentro di me c'era un gran vuoto che non riuscivo a colmare, nonostante i miei sforzi. Realizzai anche il sogno di abitare in una casa a 2 passi dal mare. Ma anche questo non servì a niente e io ero ancora più insoddisfatta. Le cose materiali non riuscivano a colmare quel vuoto. Ricordate Matteo 6, cercate prima il regno. Cominciai allora ad osservare la gente vicino a me. Cercavo coloro che sembravano più felici di me, ma quanta delusione quando mi accorgevo che era tutta apparenza. Vivevano una vita a volte anche peggio della mia. Quindi cercai nei libri, nei film e in altre culture, ma la mia ricerca fu sempre vana. Non c'era nulla che mi consolasse. La vita sembrava non avesse un senso, perché era piena di problemi e io vivevo nell'ansia dei miei problemi. L'ansia assalì la mia vita e piano piano stava distruggendo la mia salute, il rapporto con le persone, la mia famiglia e il mio matrimonio. Tutto era buio ed io non sapevo chi o che cosa poteva aiutarmi. Ma un giorno una mia amica mi parlò di Gesù. Avevo già sentito parlare di Dio e di Gesù in qualche messa o nell'ora di religione, ma mi è sempre stato presentato come un Dio seduto sul suo trono in cielo e quindi molto distante da noi. Ma la mia amica, invece, mi parlava di Gesù come un amico. Lei parlava con il Signore, ascoltava le canzoni cristiane, leggeva la Bibbia, andava in chiesa, pregava. Vedendo la mia amica, così diversa dal mondo, rimasi molto incuriosita. Così una domenica mattina andai in chiesa per un incontro di preghiera. Appena entrai in quella piccola stanza, sentii subito la presenza del Signore, in una maniera così forte che cominciai a piangere. Il Signore mi parlava e diceva: «Apri il tuo cuore e io entrerò da te». Da quel momento la mia vita cambiò, perché tutto quello di cui aveva bisogno era Lui. Bella, eh? E adesso qualche credente qui dirà: «Bella storia, ma io il Signore lo conosco già. E perché continuo ad avere l'ansia?» La mia risposta è: lo conosciamo veramente? Lo conosciamo veramente bene? Ci fidiamo di Lui? Leggiamo la Bibbia? Guardiamo prima Lui di tante altre cose? Mettiamo Lui prima di tutto? O quando abbiamo tempo? Comunque la risposta all'ansia è molto semplice trovarla, basta leggere la parola. E la risposta ce la dà in Filippesi 4 dal 6 al 7. Abbiamo trovato la soluzione, eh? Allora, Filippesi 4, dal 6 al 7. Allora, qui è molto facile, basta leggere. Non angustiatevi, che possiamo anche tramutarlo come non avete ansia di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi la soluzione è la preghiera. La soluzione all'ansia è la preghiera. E perché è la preghiera? Primo, perché lo ha scelto Dio. Il Signore ci dice di trasferire attraverso la preghiera il problema a Lui. Adesso vi dico una citazione di Paolo Vinci, che avevo sentito una delle prime volte che sono venuto qua. Paolo Vinci ha detto: «Non dire al tuo problema quanto è grande, ma di al tuo problema quanto è grande Dio. Matteo 7, dal 7 all'8. Qua vediamo perché Dio ha scelto la preghiera. Il Signore ci dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Come si cerca? Come si chiede? Con la preghiera. Quindi lui ha scelto che dobbiamo pregare. Poi, perché la preghiera? Perché la preghiera è completa. Non c'è nulla che non possiamo portare a Dio. Nessun problema è risolvibile per lui. Vediamo in Luca 18, 27. Egli rispose: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Terzo, perché la preghiera? Perché la preghiera ha una meravigliosa conseguenza. Se seguiamo gli insegnamenti di Dio, ci sarà un risultato meraviglioso nella nostra vita, nella parte più profonda di noi, cioè nel nostro cuore. Non è detto che il problema sia risolto, perché quando leggiamo Efesini 4, Filippesi 4 dal 6 al 7, Filippesi, quando leggiamo Filippesi 4 al 7, ci dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnati da ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il Signore non ci dice che il problema sarà risolto, ci dice che la sua pace sarà dentro di noi. Quindi non è: Signore, sono preoccupato per i soldi, ho l'ansia per i soldi, prego, pac, divento ricco. Oh, Signore, sono malato, prego, pac, sono guarito. No, non è così. Il Signore non ci insegna questo. Non è detto, non è scontato. Posso anche diventare ricco, posso anche essere guarito. Dipende dalla sua volontà, ok? Ma se non divento ricco e se non sono guarito, lui cosa mi promette? Lui mi assicura la certezza che in mezzo al problema avremo la pace di Gesù nel nostro cuore e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi ci dice che quando abbiamo un problema, quando siamo in ansia per qualcosa, dobbiamo pregare, e poi, se sarà sua volontà, ci risolverà il problema. Se no, ci darà la pace per andare avanti nel problema. E non avremo più l'ansia, ma dobbiamo pregare. Vediamo Colossesi 3,15 cosa ci dice. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Non dobbiamo essere ansiosi per nulla. La preghiera è la risposta all'ansia. Ora spetta a noi. Se vogliamo continuare a vivere nell'ansia, divertiamoci a vivere nell'ansia. Se no, ci chiudiamo nella nostra stanzetta, ci inginocchiamo, preghiamo e trasferiamo al Signore i nostri problemi e l'ansia svanisce. Preghiamo. Signore, grazie. Signore, grazie perché Tu ci riempi di promesse, Signore. Grazie, Signore, perché la Tua parola è perfetta. È il manuale di istruzioni per la nostra vita, Signore. Ma noi a volte non lo capiamo, Signore. Grazie, Signore, perché Tu ci prometti di stare sempre con noi. Grazie, Signore, perché Tu ci proteggi in ogni situazione. Aiutaci, Signore, a capire e a imparare questo, Signore. Riempici, Signore, del Tuo Santo Spirito, Signore, perché noi possiamo camminare seguendo i Tuoi insegnamenti, non avendo ansie, non avendo paure, ma sapendo che è tutto in mano Tua e la Tua volontà è sempre giusta, Signore. Grazie, mio Signore. Amen.
Posso dire una cosa?
Sì.